La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Siamo tornati in Italia, questa è la nona puntata di Eurofonica in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo qui con Rossella Biagi, il suo compleanno, e Lorenzo Peluca, grazie per essere qui con noi.
Ciao, è veramente un grande piacere, sono contenta che insomma siate ritornati all'esperienza di Strasburgo, che mi hanno detto è stata veramente esaltante, avete realizzato delle grandissime interviste.
Tanti ospiti, tante tematiche come quella di oggi, molto interessante, vero Lorenzo?
Sì, oggi faremo un viaggio fra tutte le varie lingue che sono parlate e diffuse nell'Unione Europea.
Ecco, ma allora, proprio partendo dalla questione delle lingue, del linguaggio, io direi di partire con l'intervista realizzata dalla nostra Benedetta alla professoressa Iride Valenti dell'Università di Catania.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Siamo in compagnia della professoressa Iride Valenti, che è docente di linguistica generale del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Catania. Andiamo alla storia della lingua. Cerchiamo di fare un excursus storico che spieghi qual è l'origine delle lingue e come poi si sono evolute.
Sull'origine delle lingue si è dibattuto a lungo. Fino a 2 secoli fa le spiegazioni erano di natura differente. In ambito religioso, teologico, l'origine appunto era assegnata a Dio. Non dimentichiamo il mito di Babele e la diversificazione delle lingue legata all'arroganza dell'uomo che, pretendendo di costruire una torre alta fino al cielo, sancì in qualche modo la punizione divina consistente proprio nella diversificazione delle lingue. Da una lingua unitaria, si diceva, si passò a tantissime lingue, alla molteplicità delle lingue, proprio perché in qualche misura era necessario spiegare il pluralismo linguistico che si osservava intorno a sé. Ci sono state varie spiegazioni anche in ambito filosofico, fino ad arrivare poi ad una determinazione nel corso del XIX secolo, quando si capisce che le lingue europee e molte lingue asiatiche hanno la stessa origine, e quindi si comincia a indagare in questa direzione. Chiaramente le somiglianze interlinguistiche pongono il problema di quale possa essere la motivazione della somiglianza stessa, cioè la somiglianza tra due o più lingue è legata a sviluppi da una lingua più antica, oppure è legata al fatto che le lingue poi sono entrate in contatto successivamente? Beh, sicuramente nel caso di lingue così distanti, che non avevano mai avuto contatti, era inevitabile pensare a uno sviluppo da una lingua unitaria, antica, comune. Comparando le lingue dell'area asiatica con alcune lingue europee, gli studiosi europei si resero conto che era possibile ipotizzare l'esistenza di una lingua comune, una famiglia linguistica detta indoeuropea, che poi si sarebbe differenziata in seguito alla diffusione dei popoli indoeuropei in territori geograficamente differenti e lontani.
Si è soliti pensare che ci siano delle lingue più evolute di altre, più belle, più facili, più logiche, ma è davvero così?
No, non esiste nessuna differenza. Le lingue del mondo sono tutte uguali dal punto di vista linguistico. In realtà il concetto di lingua come varietà elevata è un concetto sociopolitico, non è un concetto linguistico, perché sono sistemi funzionali alla comunicazione, e quindi non ci sono né lingue belle né lingue brutte, né lingue facili né lingue difficili. Non ci sono lingue primitive o lingue evolute, perché sono tutte accomunate da elementi comuni a tutte le lingue del mondo, e cioè gli universali linguistici. Consistono principalmente, ad esempio, nel fatto che noi non parliamo mettendo insieme le parole una dietro l'altra casualmente, ma le parole le selezioniamo all'interno di una struttura. Noi quando parliamo creiamo strutture, e questo non lo fa soltanto il parlante di una lingua X rispetto al parlante di una lingua Y, lo fanno tutti i parlanti di tutte le lingue del mondo. la situazione linguistica italiana vede la presenza di tantissimi dialetti. Ecco, spieghiamo la differenza tra lingua e dialetto.
La differenza è nell'accezione che diamo ai due termini. Un dialetto è per sua stessa natura una lingua, cioè è un dialetto, essendo un sistema linguistico complesso, basato su una fonologia, una morfologia, una sintassi, è una lingua a tutti gli effetti, solo che da un punto di vista storico non è andato incontro a tutti quei fattori che ne hanno fatto una lingua dell'espressione dello Stato, delle leggi, quindi dell'istruzione, della letteratura e così via.
Negli altri stati europei esiste una situazione linguistico-dialettale analoga a quella italiana?
I dialetti, varietà diverse da quelle della lingua ufficiale, si trovano in tutte le diverse zone del territorio europeo. Per esempio, in Francia, a parte il francese, che è l'unica lingua ufficiale orientato verso la varietà in uso a Parigi, il francese standard, accanto al francese standard esistono moltissimi altri dialetti o patois, come vengono chiamati. Penso al picardo, al vallone, al lorenese, al normanno, al bretone, a tutta una serie di altre varietà. Pensiamo anche solo alla Spagna e al fatto che il castigliano, che è la lingua ufficiale della Spagna, è affiancato anche dal catalano, cioè in Catalogna il catalano è imprescindibile negli usi linguistici vivi dei parlanti. Ma potremmo citare il caso della Scandinavia, intendendo la Norvegia, la Svezia, dove il plurilinguismo è talmente accentuato che i parlanti stessi non trovano difficoltà nel riconoscere come valido il ricorso a tanti dialetti, perché nella situazione scandinava esistono tantissime varietà, alcune molto simili tra di loro e che mantengono la loro identità ancora oggi. Una cosa è sicura, che parlate diverse da quelle standard esistono in tutte le nazioni europee.
Si è parlato dell'origine delle lingue, si è vista l'evoluzione delle lingue nell'arco del tempo. Sulla base di quello che è successo fino adesso, è possibile individuare quale può essere il futuro invece della lingua?
È difficile fare delle previsioni, non si può ignorare la sollecitazione che proviene da altri sistemi linguistici che nel frattempo si stanno inserendo nel panorama delle lingue d'Europa. Sicuramente la lingua tende alla semplificazione. Difficile dire quale possa essere questa semplificazione. Certamente la storia ci insegna che quando le lingue sono cambiate, il cambiamento è avvenuto nella direzione della riduzione di una complessità. Tanto per fare un esempio, è ipotizzabile che l'organizzazione ipotattica, cioè con le subordinate del discorso, lasci il posto a un'organizzazione invece di tipo paratattico, quindi molto più semplificato.
Benedetta Intellisano di Radio Zammu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
You
Questi erano CC Maxigross con An Afternoon with Paul, un pomeriggio con Paul, una cosa che non potrà dire John Lennon. Ma noi proseguiamo nella nostra puntata parlando, dopo aver capito qual è il concetto di lingua in generale, vogliamo andare più in profondità, ed è per questo che il nostro Giampiero Mattanza ha voluto approfondire quanti e quali sono le lingue dell'Unione Europea, e in particolare un progetto dell'Unione Europea chiamato Mercaton European Research.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Vi siete mai chiesti quante lingue vengano usate all'interno dell'Unione Europea? Quelle ufficiali sono ben 24, usate in 28 Stati membri. Come avrete capito, perché alcune lingue sono parlate in più Stati: dal bulgaro all'ungherese, dal ceco all'estone, dal rumeno allo slovacco. Secondo l'Eurobarometro, il servizio della Commissione Europea che misura ed analizza le tendenze dell'opinione pubblica in tutti gli Stati membri, risulta che al 2012 la lingua più diffusa in Europa sia il tedesco, con il 16% di madrelingua. Oltre alla Germania, alla Svizzera e all'Austria, si parla anche in Italia, Francia, Lussemburgo, Liechtenstein e Belgio. Al secondo posto ci sono l'italiano e l'inglese, che si attestano al 13%, mentre la lingua francese, con il 12%, è in terza posizione. Al quarto posto spagnolo e polacco, parlati dall'8% della popolazione europea, mentre le due lingue meno diffuse nell'Unione Europea sono il rumeno e l'olandese. Quando invece si parla delle lingue straniere più studiate dagli europei, al primo posto svetta l'inglese, sia per le scuole dell'obbligo sia per le superiori. Il francese è invece la seconda lingua straniera più studiata nella scuola dell'obbligo, mentre alle superiori questa posizione è occupata dal tedesco. In generale, le cinque lingue straniere più diffuse in Europa sono l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo ed il russo. Subito dopo viene l'italiano. Circa 14 milioni di persone studiano la lingua di Dante, Petrarca, Boccaccio e anche Eurofonica. La tutela del multilinguismo è uno dei temi centrali attorno al quale ruotano molte delle decisioni politiche prese nell'ambito del Parlamento europeo. Secondo, ad esempio, il Trattato di Maastricht del 92, istitutivo dell'Unione, i cittadini dell'UE devono poter accedere ai principali atti e leggi dell'Unione europea nella lingua ufficiale del proprio paese, e possono usare una di queste lingue nella corrispondenza con le istituzioni europee, che sono tenute ovviamente a rispondere nello stesso idioma. Tuttavia, esiste il problema della comprensione reciproca all'interno degli organi dell'Unione europea. Per risolverlo è stato creato il servizio di interpretazione della Commissione Europea, che impiega 600 interpreti permanenti più una squadra di 3.000 interpreti freelance e 250 addetti ai servizi di supporto. L'Unione Europea protegge la ricca diversità linguistica d'Europa e promuove l'apprendimento delle lingue, pubblicando le informazioni di carattere generale sulle sue politiche in tutte le lingue ufficiali, come ad esempio i regolamenti e gli altri atti legislativi dell'UE, mentre gli altri contenuti sono disponibili nelle lingue dell'UE più diffuse. Come si può leggere sul sito internet ufficiale dell'Unione Europea, uno degli obiettivi per favorire il multilinguismo dell'UE è permettere che ogni cittadino europeo parli almeno due lingue straniere oltre alla propria. Sempre secondo la ricerca di Eurobarometro, più del 95% degli abitanti di Lussemburgo, Lettonia, Paesi Bassi e Malta dichiara di parlare almeno una lingua straniera oltre a quella madre. Ma lo spiccato multilinguismo di alcuni dei 28 stati non basta. Per ottenere risultati concreti, l'Unione Europea ha creato i progetti Erasmus+, il programma Europa Creativa, ed è stato ribadito il sostegno al Centro Europeo di Lingue Moderne. Oltre alle lingue ufficiali, nell'Unione Europea si contano più di 60 lingue minori, parlate da circa 40 milioni di persone, dai 10 milioni che usano il catalano fino ai 500.000 che parlano il gallese, passando per il basco, il frisone, le lingue sami o lo yiddish. L'uso ufficiale di queste lingue può essere autorizzato sulla base di un accordo amministrativo concluso tra il Consiglio dell'Unione Europea e lo Stato membro richiedente. Lo status giuridico di queste lingue viene stabilito dai governi nazionali, ma la Commissione Europea mantiene aperto il dialogo con gli Stati per incoraggiare la diversità linguistica. Il programma Erasmus+, ad esempio, fornisce fondi per la tutela e la promozione delle lingue minoritarie. La definizione di lingua minoritaria o regionale non include però i dialetti delle lingue ufficiali. Si pensi ad esempio al numero di dialetti presenti solo in Italia, come il napoletano e il siciliano, che però vorrebbero essere riconosciuti come vere e proprie lingue. Per tutelare questo patrimonio culturale di lingue minoritarie e regionali, l'Unione Europea ha istituito una rete di raccolta, analisi e studio della documentazione relativa, chiamata Mercator. Istituita nell'87 e inserita nel progetto generale LearnMe 2012-2015, finanziato con fondi UE, è composta da 3 istituti specializzati a Barcellona, ad Aberystwyth in Galles e a Leeuwarden in Frisia, nel nord dei Paesi Bassi. È il caso di dirlo, a parole sembra tutto bello, la realtà invece è meno rosea. L'Unione Europea è in continua espansione e il numero delle sue lingue ufficiali è in crescita. Per limitare la dispendiosità del sistema di reciproche traduzioni nelle istituzioni europee, si tende a utilizzare per la redazione degli atti formali solo 3 lingue, l'inglese, il francese e il tedesco, con la successiva pubblicazione di traduzioni nelle restanti lingue europee. Come sentirete nel prosieguo della puntata, questa tendenza ha, secondo alcuni, generato discriminazione. La pensa così anche Jacopo Barbati di Eurobull.it, che in un articolo del settembre 2013 parla addirittura di trilinguismo imposto. Il Parlamento europeo regola infatti il numero di traduzioni in base alle richieste dei parlamentari europei. Queste scelte, secondo Barbati, nascono dalla necessità di risparmiare tempo e denaro, ma rischiano di danneggiare i cittadini che non sono in grado di padroneggiare adeguatamente le 3 lingue dominanti. Un esempio di carenza nella comprensione linguistica? Noi italiani. Secondo il quarto rapporto dell'English Proficiency Index, ricerca che monitora la conoscenza della lingua inglese, tra gli stati dell'Unione Europea siamo al 20° posto e i membri sono 28 in tutto. Fate voi i calcoli. Insomma, anglofoni, francofoni e germanofoni sarebbero in sostanza privilegiati nei bandi e nei concorsi. Situazione questa contraria alla Carta dei diritti fondamentali. I più pessimisti parlano addirittura di una possibile riduzione in futuro delle lingue procedurali da 3 a una sola, l'inglese. Quale potrebbe essere un compromesso per evitare ulteriori discriminazioni linguistiche? Le istituzioni dell'Unione Europea dovrebbero adottare una lingua comune, ma quale? Non certo uno degli idiomi correntemente parlati negli Stati membri. Una lingua artificiale, quindi? Scopritelo seguendo questa puntata. Giampiero Mattanza per Eurofonica, Brescia.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Andromedian Girl, Dumbo Gets Mad. E continuiamo a parlare di lingue, soprattutto appunto di dialetti e di lingue minoritarie. Lo facciamo con questo focus realizzato dal nostro Marco Daldos.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
uomini sono così diversi nei loro motivi di gioia, nelle sensibilità al dolore, nel modo e nei mezzi fisici e morali in cui li esplicano, che se non esistesse una corrispondente diversità nei loro modi di vivere, non otterrebbero la felicità che spetta loro, né svilupperebbero la statura intellettuale, morale ed estetica di cui la loro natura è capace. Saggio sulle libertà di Stuart Mill del 1859.
Ed esprimersi nella propria lingua è sicuramente una di quelle libertà che l'Europa sta perdendo. Infatti, il Parlamento europeo ha lanciato un appello a difesa delle sue lingue e dialetti a rischio di estinzione, approvando a larghissima maggioranza lo scorso settembre la relazione del nazionalista corso François Alfonsi. È curioso notare che non solo i dialetti rischiano di scomparire dall'Unione Europea, ma anche alcune lingue ufficiali nazionali, come per esempio il gaelico in Irlanda, parlato da solo il 10% della popolazione. La prima causa della scomparsa di una lingua è perché diminuisce il numero di chi la parla, per ragioni legate a fattori storici, economici o culturali. Per parafrasare una famosa battuta di un film di Sergio Leone, quando una lingua dominante è più diffusa incontro alla lingua dominata, la lingua dominata è una lingua morta. Il rapporto di Alfonsi invita gli stati dell'Unione Europea a prendere le misure necessarie per difendere quest'ultime, a partire dalla ratifica della Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie, ovvero il trattato internazionale firmato a Strasburgo nel 1992 con lo scopo di tutelare e promuovere questa come parte del patrimonio culturale europeo. Ad oggi, infatti, esiste una vera e propria politica europea di promozione delle lingue in pericolo di estinzione, tramite programmi di salvaguardia attiva, come l'accesso facilitato ai fondi europei per questo tipo di iniziative, l'implementazione dell'insegnamento a distanza per quelle comunità più lontane dei centri urbani e attuare per queste persone una politica linguistica che permette l'acquisizione della lingua a rischio di estinzione come lingua materna fin dalla più tenera età. Il Parlamento sottolinea inoltre il ruolo positivo che i nuovi media possono svolgere nella difesa di lingue e dialetti a rischio, come per esempio possono raccogliere e pubblicare su internet libri e registrazioni di queste lingue. Se da un lato l'Europa cerca di valorizzare la diversità linguistica, nei singoli paesi però non c'è la stessa attenzione al tema. L'Italia, per esempio, sebbene sia un paese ricco di minoranze linguistiche sia dal punto di vista della quantità che dal punto di vista della varietà, quelle attualmente riconosciute e in pericolo di estinzione per il nostro Stato sono 12. Ed è curioso osservare che invece, secondo l'UNESCO, sono ben 31. Questo accade perché in Italia molte lingue dell'Italia meridionale, come il siciliano e il napoletano, sono considerati dei dialetti derivati dalla cultura ufficiale italiana, mentre l'UNESCO, invece, riconosce queste due allo stato di lingua madre, cioè sono da considerare lingue separate dall'italiano standard e non suoi dialetti. Insomma, la Sicilia tra i tanti primati che porta ha anche quello di essere l'unica regione a statuto speciale che non si vede riconosciuta la propria lingua. Una decisione forse anacronistica, visto che a partire dal 2013 anche Apple, oltre all'italiano, dà ai suoi utenti la possibilità di usare napoletano e siciliano sui suoi dispositivi iPhone, iPad e iPod. A differenza del bel paese, in Spagna la situazione è diversa. La stessa Costituzione spagnola afferma che, sebbene il castigliano sia la lingua ufficiale che tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscere e il diritto di usare, anche altre lingue possono essere ufficiali nelle rispettive comunità autonome in armonia con i loro statuti. Lingue come l'aragonese, l'aranese, l'asturiano, il basco, il catalano e il gallego non sono considerate minoranze linguistiche nel senso classico del termine, ma lingue autonome nelle rispettive regioni, giuridicamente pari al castigliano. Marco Daldos per Eurofonica, Brescia.
Eurofonica!
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
questo era Dario Ciffo con Sere Bruciate, che possiamo considerare un po' il prequel di Sere Nere. Ma dopo che abbiamo parlato di lingue, linguaggi, dialetti, lingue ufficiali dell'Unione Europea, per la prima volta adesso parliamo di una lingua artificiale, l'esperanto, vero Lorenzo?
Sì, si tratta di una lingua pianificata cosiddetta, cioè una lingua che non è una lingua etnica, quindi una lingua di una cultura, di un popolo, ma una lingua, diciamo, studiata e costruita a tavolino. È per questo che ho intervistato il professor Federico Gobbo, che è membro del consiglio direttivo FEI, che è la Federazione Esperantista Italiana, e è professore presso le università di Torino e di Amsterdam.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Non tutte le lingue esistenti sono lingue naturali, cioè proprie di una specifica comunità. Esistono infatti le cosiddette lingue pianificate, vale a dire sviluppate da una sola persona o da un gruppo di lavoro. Fra queste, la più celebre è senza dubbio l'esperanto. Per aiutarci a scoprire qualcosa di più su questa lingua, abbiamo con noi il professor Federico Gobbo, docente di esperanto alle Università di Torino e Amsterdam e membro del Consiglio Nazionale della FEI, la Federazione Esperantisti Italiani. Professor Gobbo, come è nato l'esperanto e perché è stato creato?
L'esperanto è nato nel 1887. Sembra un po' strano dire che una lingua possa nascere, però questo è proprio il punto di differenza dell'esperanto rispetto alle lingue che siamo abituati a conoscere, come l'italiano, l'inglese o il cinese, perché l'esperanto è stato pianificato, si dice in termini tecnici, da una persona singola, da un singolo uomo, in questo caso Ludwig Leger Zamenhof, che era un ebreo Ashkenazita, quindi del centro Europa, che era nato a Białystok, che è attualmente nell'est della Polonia. Zamenhof viveva in un ambiente multilingue e multiculturale. Nella sua città c'erano quattro etnie: gli ebrei con la loro religione, i polacchi, i cattolici, i russi ortodossi, che erano il gruppo dominante nonostante fossero una minoranza, perché a quel tempo politicamente quella città era nell'impero zarista, e anche una minoranza di tedeschi protestanti. Questa divisione colpì molto il giovane Zamenhof, che per tutta la vita cercò di creare un ponte tra le nazioni, e questo ponte aveva due direttive. Una direttiva era quella religiosa, quindi trovare una religione comune, una filosofia morale comune che andasse oltre le differenze delle tradizioni delle varie religioni, e una lingua comune che mettesse insieme quindi le tradizioni delle grandi lingue europee, quindi la tradizione slava, la tradizione germanica e quella romanza. Il risultato del suo lavoro è l'esperanto. L'esperanto è questo fondamentalmente.
Quali sono le caratteristiche che fanno sì che l'esperanto sia una vera e propria lingua?
La caratteristica principale, allora, ci sono due aspetti. Uno è squisitamente teorico, cioè l'esperanto è una lingua perché ha uno spazio fonetico, quindi è un insieme di suoni, e anche una possibilità di essere visto a livello morfologico, cioè tecnicamente si chiama doppia articolazione. Tutte le lingue umane possono essere viste su un livello fonetico, fonologico, quindi un insieme di suoni o un insieme di significati fatti dalla somma dei morfemi, questo per semplificare un po'. E l'esperanto è fatto in questo modo, cioè è stato costruito per essere usato praticamente come lingua parlata. Quindi lo scopo di Zamenhof era che l'esperanto venisse concretamente usato da persone di diversa provenienza, diciamo nazionale, su un piano di parità. Quindi quando noi parliamo una qualsiasi lingua etnica come o nazionale, come l'italiano o l'inglese, ovviamente ci riferiamo a tutto un mondo di riferimento di un'etnia particolare. Quando si parla in esperanto questo non succede, si è in una posizione di parità fondamentalmente, non c'è nessuno che ti può dire no guarda questo non lo puoi dire perché noi a Oxford non lo diciamo, a Firenze non lo diciamo, e questo è parte del fascino dell'esperanto. Questo fascino è quello che ha attratto questa libertà e questa neutralità tra i parlanti, dove non c'è nessun vantaggio per i parlanti nativi. Questo fascino è ciò che ha costruito la comunità esperantofona, cioè dei parlanti esperanto. Quindi la seconda risposta è una risposta pratica: l'esperanto è una lingua perché viene usata, c'è una comunità di parlanti, quindi abbiamo tutti i fenomeni delle lingue normali, diciamo. Abbiamo arcaismi, abbiamo neologismi, abbiamo gerghi, abbiamo un registro più formale, un registro più informale, tutte queste cose.
Da quanto ci ha detto, c'è un certo legame fra paesi europei ed esperanto. Qual è il livello di diffusione di questa lingua in Europa?
Allora, l'Europa è la culla dell'esperanto, perché è nato in Europa. E diciamo, tecnicamente l'esperanto è una lingua comunque a base indoeuropea, soprattutto sul lessico. Dal punto di vista strutturale presenta delle caratteristiche non indoeuropee, ma diciamo che diventa un po' complicato spiegarle adesso. Da un punto di vista sociolinguistico, la prima comunità di esperantofoni, di esperantisti, come venivano chiamati fin dalle origini, si è formata prima in Russia e poi in Francia, e in generale in Europa. Ben presto si sono anche formate altre comunità di esperantisti, sezioni, diciamo, locali, nazionali, esperantisti in altre parti d'Europa, e oggi attualmente l'esperanto è diffuso in molti paesi del mondo, con una notevole eccezione dei paesi, diciamo, arabi, e molta parte dell'Africa. Per il resto l'esperanto è veramente presente in tutto il mondo. Va detto che in Europa c'è la maggior parte dei parlanti esperanto, e molti esperantisti sono, come dire, anche se non tutti, sono a favore dell'esperanto come una possibile lingua federale dell'Unione Europea.
Quali sono, a suo parere, i principali ostacoli che hanno impedito all'esperanto di essere adottato su larga scala?
Politici, è facilissimo. Allora, nel 1922, alla Società delle Nazioni, ci fu un tentativo l'esperanto venne portato all'attenzione della Società delle Nazioni, che è l'antenato delle Nazioni Unite, a che era appena nata in quel momento. Grazie al veto della Francia, l'esperanto non venne preso in considerazione seriamente per diventare una lingua di lavoro. Analogamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale alle Nazioni Unite, nonostante ci fosse una petizione di diverse milioni di persone e il sostegno di alcuni paesi, diciamo, non allineati ai due grandi blocchi che c'erano allora, insomma, dell'Occidente e dell'Oriente, attorno agli Stati Uniti, attorno all'Unione Sovietica, l'esperanto non venne anche lì preso in considerazione. Venne preso in considerazione dall'UNESCO, e quindi ha un riconoscimento anche importante. Zamenhof è una delle grandi personalità dell'umanità, e nel 2017 ci dovrebbero essere anche dei festeggiamenti. Ma detto questo, diciamo, le cose più importanti che possiamo avere da un punto di vista ufficiale dell'esperanto è, per esempio, il treno che c'è ora in Polonia da Białystok a Varsavia, si chiama Esperanto, perché per la Polonia l'esperanto è parte della sua, come dire, eredità culturale, patrimonio immateriale della Polonia, e quindi la Polonia, per esempio, lo sostiene, ma in questo modo, non in maniera più forte.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Molto interessante questa intervista di Lorenzo al professore Gobbo. Mi fa pensare che, per tutti quelli che davano questa lingua artificiale come morta, che l'esperanto è l'ultima a morire, no?
Ha fatto la battuta, va bene. No. No, io ti volevo chiedere, Lorenzo, se c'è qualcosa che ti ha particolarmente colpito comunque in questo scambio di battute che hai avuto con il professor Gobbo.
Sì, sicuramente intanto la figura del fondatore dell'esperanto, questo medico polacco, un oftalmologo per l'esattezza, Zamenhof, e poi, diciamo, anche proprio la filosofia che sta dietro all'esperanto, quindi, diciamo, la voglia di creare una lingua che mettesse tutti sullo stesso piano, perché nessuno ovviamente la parla sin dalla nascita. E poi, diciamo, anche il fatto che ad oggi comunque questa lingua ancora diffusa e ha una sua utilità, proprio come potremo sentire nella restante parte, nel proseguo dell'intervista.
Eurofonica.
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 la voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Come sono i rapporti fra UE e movimento esperantista?
Sono molto difficili. La maggior parte dei funzionari europei e dei politici europei usa l'esperanto come una metafora negativa. Ah, noi non vogliamo mica fare l'esperanto, come per dire, dell'Europa, come per dire l'Europa è l'Europa dei popoli, nell'Europa delle nazioni. In realtà c'è un grossissimo equivoco, perché gli esperantisti non sono contro le identità nazionali, semplicemente pensano che a un livello internazionale ci sia un'alternativa rispetto alla situazione attuale, tutto qua. Però non viene preso in considerazione seriamente, è molto 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 difficile il rapporto.
Secondo il rapporto Green, diffuso nel 2005, la scelta dell'esperanto come lingua di riferimento nei lavori delle istituzioni comunitarie comporterebbe un risparmio di circa 25 miliardi di euro. Secondo lei, sarebbe percorribile adottare una soluzione di questo tipo?
Allora, sicuramente se fossimo degli animali razionali, da un punto di vista economico, sarebbe la cosa migliore, ma siccome non lo siamo, perché questa è la verità, la teoria dell'homo economicus si basa sull'assunto che l'uomo è un animale razionale, ma non è vero, cioè tutte le nostre scelte non sono razionali, sono emotive, di pancia, e quindi l'esperanto è per questo che non viene adottato, perché sarebbe la cosa più ragionevole assolutamente. Addirittura gli inglesi avrebbero da guadagnarci, perché loro, che sono in una posizione privilegiata avendo l'inglese come lingua internazionale di fatto, sono prigionieri del loro monolinguismo, cioè non imparano le altre lingue, e quindi sul mercato europeo continentale, da un punto di vista inglese, sono bloccati. Tant'è vero che spesso le aziende inglesi guardano gli Stati Uniti, ma non guardano l'Europa. Questo per dare l'idea addirittura del paradosso, ci avrebbero da guadagnare addirittura loro.
Ad oggi, secondo lei, qual è l'utilità dell'esperanto e quali potrebbero essere gli sviluppi futuri?
Oggi l'esperanto permette di vivere una globalizzazione alternativa, cioè in pochissimo tempo, con uno sforzo molto piccolo, e anche dal telefonino c'è il corso Duolingo dall'inglese in esperanto, si raggiunge molto rapidamente una capacità di parlarlo e quindi di inserirsi in una comunità sparsa in tutto il mondo in cui i legami sono molto forti. Se io viaggio in un posto dove non sono mai stato, la prima cosa che faccio è controllo se c'è qualche esperantista locale che mi può presentare la città, per dire. Quindi questo è un vantaggio molto grosso, secondo me. E per il futuro, non lo so, diciamo che le nuove tecnologie ci aiutano, perché abbiamo la Wikipedia molto sviluppata, abbiamo Duolingo adesso, cioè l'esperanto è comunque più visibile rispetto al passato, e questo fa ben sperare. Poi insomma, Hitler e Stalin non sono riusciti a sterminare l'esperanto nonostante ci abbiano provato. Se siamo sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale, noi esperantisti sopravviveremo anche al terzo millennio.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Ora che non so chi ha torto, chi ha ragione, ora che non ho le forze per restare, ora di nuovo mi muovo, di nuovo non ho più niente, nessuno da difendere. Nemmeno l'istinto per restare inerme. È tutto qua, bene incartato. È tutto qua, come un regalo che a cose mie, a cose tue, a conti fatti siamo in altrui, per cancellare questo.
questo era Daniele Celona con la sua Atlantide. Atlantide, la città che secondo Platone era sprofondata negli abissi per opera di Poseidone. E a proposito, Rossella, di cose che sprofondano, ci sono delle lingue che invece stanno emergendo, vero?
Esatto, stiamo parlando proprio delle nuove lingue, degli slang che si stanno diffondendo in varie parti, non solo dell'Europa, ma proprio dell'intero globo. Allora noi lo scopriremo quali sono queste nuove lingue, specialmente le lingue francofoniche, attraverso il focus che ha realizzato per noi la nostra Sabrina Pasanella.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
I fenomeni migratori sono di questi tempi sulla bocca di tutti, ma i risvolti dell'immigrazione sono molti e forse non tutti messi a fuoco. Pensiamo ad esempio al fatto che questi flussi migratori portano nel nostro continente tante lingue extraeuropee. È interessante chiedersi che sviluppi potrà avere a livello linguistico e culturale questa convivenza tra popoli tanto diversi in Europa. Senza azzardare ipotesi utopistiche, possiamo dare uno sguardo al caso concreto della lingua francese. Si tratta di una lingua parlata in Francia quanto in maniera consistente all'estero, nelle comunità francofone. La storia coloniale della Francia ne fa inoltre un paese di immigrazione da molti anni. Pensate che l'11% della popolazione francese tra i 18 e i 50 anni è rappresentato da discendenti di immigrati, i quali molto spesso continuano ad utilizzare, accanto al francese, la lingua del loro paese d'origine. Da ciò deriva una convivenza linguistica peculiare, di cui la lingua francese si sta nutrendo e grazie alla quale si arricchisce, considerati inoltre i consistenti contributi francofoni che arrivano dalle ex colonie. Abbiamo fatto una chiacchierata in proposito con Natasha Raschi, docente di lingua francese dell'Università di Perugia ed esperta di francofonia.
In realtà la lingua francese è una delle lingue che ha subito il maggior numero di variazioni, sia in chiave sincronica, quindi seguendo l'evoluzione della storia. Quello che meno conosciamo, quello che forse è meno studiato ed è un aspetto da valorizzare, è la variazione diatopica, cioè di questo francese parlato nei cinque continenti, a seguito della importantissima storia coloniale della Francia, ma veramente questo attesta della vitalità del francese. Non si tratta di una lingua soltanto rigida, come alcuni di noi potrebbero pensare, ma di una lingua estremamente vitale. Soprattutto il vocabolario della lingua francese attuale si è arricchito di numerosissime entrate dal Maghreb, dall'Africa, dal Quebec, ed è bene vedere tutto questo gioco di intrecci che si crea sia a livello dei singoli lemmi sia a livello della produzione letteraria, anziché musicale, anziché cinematografica. L'ultimo eletto all'Académie Française è Danila Ferrière, un autore nato ad Haiti, cresciuto e divenuto scrittore, se vogliamo, in Quebec. Quindi sono tutti questi diversi elementi che ci compongono questo puzzle. E sicuramente c'è una valorizzazione di tutti questi aspetti. Parlare del territorio francese significa parlare di una realtà molto vasta e molto eterogenea, se pensiamo a città come Marsiglia o Bordeaux anziché Parigi. Però sicuramente quello che possiamo notare è l'attenzione data alla cultura d'origine di questi immigrati, al loro retroterra culturale, proprio per una valorizzazione di quello che può essere la loro formazione, nello stesso tempo uno sfruttamento di tutte queste risorse dal punto di vista culturale. Si tratta di lingue che vengono da altri mondi, da altri continenti, ma che nello stesso tempo si inseriscono nel francese o comunque che si sentono parlare in Francia, e si tratta di una società estremamente mista. Nella valorizzazione della cultura di queste persone d'altrove emerge anche una forte curiosità, un forte senso di ampliamento, di arricchimento. Tutti questi intellettuali, scrittori portano comunque una ventata di novità, un altro culturale, immaginario, linguistico e letterario con il quale bisogna necessariamente fare i conti. Forse è una realtà di cui ancora in Italia non ci rendiamo conto, ma che costituisce comunque un arricchimento incredibile.
Eurofonica.
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 la voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Molto interessante questa intervista sulle nuove lingue francofone, come le ha ribattezzate Rossella Francofonica, in onore di tutti i fonici che ci aiutano nelle varie dirette di Strasburgo, che ci seguiranno anche nel prossimo appuntamento tra tre settimane, sempre lì, il 25 novembre. Ma restiamo sul prossimo contenuto, che è, diciamo, Alice Masoni ha cercato di capire un errore da parte dell'Unione Europea, in particolare del Tribunale dell'Unione Europea, che ha annullato dei bandi secondo i quali le lingue più importanti da seguire sono tre. Scoprite quali.
Eurofonica!
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Le lingue ufficiali dell'Unione Europea sono 24 e per legge hanno tutte pari dignità ed importanza. Ma questo concetto di parità e di non discriminazione linguistica è rispettato in ogni campo d'azione dell'Unione Europea? A quanto pare no, e non lo è proprio in uno dei settori più importanti e più carichi di conseguenze, se consideriamo che uno dei maggiori vanti dell'Unione è quello di permettere di agevolare la libertà di circolazione delle persone negli ambiti più svariati, compreso quello lavorativo. Fatto notizia, infatti, la decisione presa lo scorso 24 settembre dal Tribunale dell'Unione Europea, che accogliendo il ricorso d'Italia e Spagna ha annullato tre bande di concorso emesse nel dicembre 2012 e nel gennaio 2013 dall'EPSO, l'Ufficio Europeo di Selezione del Personale dell'Unione. Questi bandi richiedevano ai partecipanti la conoscenza approfondita di una delle allora 23 lingue ufficiali dell'Unione, la Croazia ancora non ne faceva parte, e di una scelta fra inglese, francese e tedesco. L'EPSO riteneva la seconda lingua un requisito necessario affinché le comunicazioni con i candidati fossero più semplici e più immediate, oltre che ai fini della procedura di selezione e di svolgimento delle prove dei concorsi. Gli aspiranti vincitori dovevano cioè essere in grado sin da subito di comunicare durante la loro attività lavorativa, per non mettere a rischio il funzionamento delle stesse istituzioni. Italia e Spagna hanno chiesto al Tribunale dell'UE di annullare due bandi, perché considerati discriminatori. Secondo i due paesi, questi violavano sia il principio di proporzionalità dell'Unione, secondo il quale i mezzi che questa attua per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati devono limitarsi a quanto si ritiene strettamente necessario, sia il regolamento numero 1 del 1958. Quest'ultimo elenca e definisce quali sono le lingue ufficiali dell'Unione, che in quanto tali possono essere utilizzate dai cittadini europei per scrivere e ottenere una risposta da parte dei suoi organi e in cui sono scritti regolamenti e atti normativi. Tradotto, se i documenti ufficiali sono scritti in tutte le 24 lingue dell'Unione, perché comunicare in inglese, francese o tedesco dovrebbe essere più semplice? Nello specifico, i due paesi hanno accusato la Commissione, cioè l'istituzione chiamata in causa in caso di reclami relativi all'esercizio dei poteri conferiti all'EPSO, di non rispettare il diritto dei candidati di potersi rivolgere alle istituzioni UE utilizzando una qualunque delle lingue ufficiali, e in più di avvantaggiare così i candidati madrelingua francese, inglese o tedesca. Su questo punto il Tribunale ha dato ragione a Italia e Spagna e ha così annullato i tre bandi incriminati. Se un candidato avesse scelto una delle tre lingue richieste per comunicare con l'EPSO invece di utilizzare la propria, ciò non avrebbe garantito tout court una comprensione chiara tra loro. Secondo la sentenza del Tribunale, infatti, non è la conoscenza delle tre lingue o di una delle tre a trasformare un candidato in un potenziale neoassunto, e viceversa, non è detto che pur non conoscendole, un altro candidato non sarebbe in grado di svolgere correttamente il ruolo che è chiamato a ricoprire. Ma la decisione presa dall'organo di giustizia UE ha creato un precedente? Non possiamo dirlo con certezza. Ciò che sappiamo è che si tratta di una questione difficile da affrontare, soprattutto se si pretende di trovare una soluzione una volta per tutte e buona per ogni contesto, proprio come dimostrato dal tentativo, conclusosi con un fallimento, di introdurre un'unica lingua comune per tutti. Vi dice niente il nome Esperanto? Per l'Unione Europea le 24 lingue parlate al suo interno hanno tutte lo stesso valore, ma rimane il problema di comunicare in modo pratico ed economico. Emblematico è anche il fatto che a far ricorso siano stati paesi come Italia e Spagna, che, diciamoci la verità, non brillano in quanto a conoscenza di lingue straniere. sarebbe stato forse meno probabile che cittadini europei provenienti da paesi diversi avessero ritenuto svantaggioso il dover comunicare in una lingua diversa dalla propria. Anche le modalità di apprendimento delle lingue straniere, potenzialmente differenti in ogni stato, hanno gioco forza implicazioni quando si parla di mobilità lavorativa. Bandi annullate a parte, quindi, la questione è ancora aperta e c'è da scommetterci che questa non sarà l'ultima volta in cui la tanto voluta parità linguistica sarà chiamata in causa. Alice Masoni per Eurofonica.
Eurofonica!
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
In chiusura di questa fantastica puntata, torneremo la settimana prossima, stessa ora, stesso luogo, cioè in tutte le radio del circuito Raduni, e parleremo dell'Unione Europea e il suo rapporto con l'istruzione e il senso di cittadinanza. Ma ora
noi, prima di lasciarvi, vorremmo parlarvi di un'altra lingua che in realtà è in uso a livello proprio internazionale, che è la lingua dei segni, poi declinata chiaramente in ciascuna nazionalità, italiana, inglese e così via. Noi lo scopriremo di cosa si tratta attraverso il focus realizzato per noi dalla nostra bravissima Sabrina Fasanella, che questa volta si è sdoppiata.
Buona Europa!
Eurofonica!
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Pensare ad una lingua significa per la maggioranza di noi innanzitutto immaginarne i suoni. Se parliamo di lingue europee, la nostra mente elabora automaticamente un mosaico di accenti e sonorità differenti e riconoscibili. Un po' quello che ci succede quando ascoltiamo la sigla di Eurofonica. Forse proprio per questo motivo, alla domanda quali sono le lingue europee, nessuno citerebbe le lingue dei segni. Queste sono sì totalmente gestuali visive, ma comunque lingue a tutti gli effetti, con morfologie e strutture sintattiche proprie, utilizzate dalla comunità dei non udenti in tutto il mondo, con le dovute specificità e differenze, le stesse che esistono tra le lingue vocali. Il semiologo Ferdinand de Saussure ha definito la lingua dei segni l'unico linguaggio non orale che abbia la stessa autonomia delle lingue parlate. Le lingue dei segni hanno anche per storia e tradizione dignità pari a quella delle lingue vocali, visto che i linguisti fanno addirittura risalire l'origine delle lingue segnate agli albori della comunicazione umana. Secondo fonti della Commissione europea, una persona su 1000 utilizza una lingua dei segni come prima lingua, quindi circa 500.000 persone in tutta l'Unione europea, più o meno lo stesso numero di abitanti di una città come Manchester o Lisbona. Ma ce ne sono molti di più, perché c'è chi le usa come seconda o terza lingua, per esempio i parenti e gli amici delle persone non udenti e ipoudenti. Ma qual è la situazione delle lingue dei segni in Europa? Tre paesi europei citano e riconoscono nella loro costituzione la lingua dei segni. Parliamo di Austria, Finlandia e Portogallo. La maggioranza degli stati dell'Unione invece ha specifiche leggi per il riconoscimento della lingua dei segni. E l'Italia? Beh, l'Italia è uno dei pochi stati in cui la lingua dei segni non è ancora riconosciuta ufficialmente. Insieme a noi ci sono Malta ed il Lussemburgo. Una mancanza grave, visto che questa problematica è stata affrontata in sede europea da almeno 20 anni. Fin dal 1988 il Parlamento europeo ha emanato una risoluzione nella quale invitava tutti gli stati membri a riconoscere, promuovere e a non ostacolare la diffusione della lingua dei segni, in quanto lingua di diritto e mezzo imprescindibile per l'integrazione delle persone non udenti nella vita sociale della comunità. Nel 1985 era già stata creata l'Unione Europea dei Sordi, che rappresenta le associazioni di 28 Stati membri dell'Unione Europea, incluse Islanda e Svizzera, e il cui scopo è vedere riconosciuta la comunità dei sordi come una vera e propria minoranza linguistica, oltre che assicurare l'esercizio della cittadinanza europea alle persone sorde, in termini di diritto di voto, ad esempio, accesso alle informazioni o accesso all'istruzione. Più recentemente, nel 2006, anche l'ONU si è espresso in favore del riconoscimento di tale lingua nell'ambito della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Esistono molte lingue dei segni, grosso modo una per comunità linguistica. Per esempio in Spagna c'è la lingua dei segni castigliana e quella catalana, in Belgio quella della Vallonia e delle Fiandre, con variazioni dialettali al loro interno. Non ci stupisce il fatto che negli ultimi anni è emersa la necessità di codificare tutte queste lingue dei segni in un linguaggio comune per non udenti. Sono nate infatti la lingua dei segni internazionale, o GEST1, e a livello più strettamente europeo il SIGN1, l'equivalente segnato dell'esperanto vocale. Certo, queste ultime vanno considerate lingue ausiliarie, ovvero lingue ponte artificiali che non ambirebbero a sostituire le lingue native, ma solo a favorire la comunicazione in ambito internazionale. A questo proposito è importante sottolineare l'importanza degli interpreti delle lingue dei segni, figure che solo negli ultimi anni si stanno affermando anche grazie alla diffusione dei corsi di questa lingua tra gli udenti. Il ruolo di tali interpreti è più importante di quanto sembri, perché favoriscono l'accesso delle persone sorde ad ambiti della vita sociale essenziali, quali l'informazione, l'istruzione ed il lavoro, ancora oggi difficilmente fruibili per i non udenti. Forse non sapete che tra i 751 europarlamentari attualmente ce ne sono due non udenti, l'ungherese Adam Kosa e la belga Helga Stevens, la cui presenza nel Parlamento rappresenta un incentivo per far sì che l'Unione Europea sia più attenta alle esigenze di questa comunità e alla sua lingua, o meglio, alle sue lingue. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.